Retrowired, un salto nel passato di Internet. Nel musical Avenue Q c'è una celeberrima canzone in cui uno dei protagonisti cerca di spiegare ad un'amica che the internet is for porn, quindi l'internet serve per il porno. D'altra parte è molto difficile negare questa affermazione, dal momento che addirittura c'è stato un lunghissimo periodo, che definirei anche non finito del tutto in realtà, in cui internet e pornografia erano praticamente considerati sinonimi. D'altra parte potremmo dire questa stessa cosa per quasi tutte le innovazioni tecnologiche che ci vengono in mente. Questo vi fa intuire naturalmente di che cosa parleremo oggi, quindi vi chiedo cortesemente di controllare la vostra carta d'identità e verificare di avere 18 anni prima di ascoltare il resto di questo episodio di Retrowired, il podcast di Wired sul passato di Internet. Io sono Eleonora Caruso e anche oggi vi porterò in questo viale dei ricordi, che però sarà un po' in salsa a luci rosse per una volta. Abbiamo detto che c'è stato un periodo in cui internet e pornografia sono stati praticamente sinonimi, e soprattutto è bene ricordare che questa cosa veniva vista quasi come un incidente necessario di percorso, quindi il porno era annidiato segretamente su internet e poteva saltare fuori naturalmente contro la tua volontà e fregarti da un momento all'altro mentre tu non lo stavi assolutamente cercando. Però la pornografia è stata fondamentale per la diffusione di internet, e lo è stata fin dall'inizio. Voi ricorderete, abbiamo parlato nel primo episodio di Fidonet, delle BBS, quindi le board dove si scambiavano i messaggi, e di fatto la storia del porno su internet è cominciata lì, cioè da quando la possibilità di condividere delle immagini è diventata un po' alla portata di tutti, anche se con una lentezza estrema e anche con un costo molto alto, perché ricordiamocelo, le prime connessioni costavano moltissimo perché si calcolavano in scatti telefonici. Pensate che la prima causa legale sul tema rete e diritto d'autore risale al 1993, e a muoverla fu Playboy contro il BBS Event Horizon, che stava scansionando sistematicamente ogni singola foto pubblicata su Playboy dal momento stesso in cui era uscito. Quindi siamo a 8 anni prima della celebre causa di Napster. Inoltre il sistema di affiliazione, per esempio, che ha fatto la ricchezza di Amazon, in realtà non è nato, almeno così si dice, esattamente su Amazon, ma sul primo sito veramente definibile un colosso della pornografia, che era Cybererotica. L'incontro tra la rete e il porno ha anche spianato la strada alle donne imprenditrici, che erano delle vere pioniere del settore. La più famosa è Dani Ash, che è stata proprietaria del sito Dennis Hardware, ideato, gestito e programmato da lei stessa, che ne era anche la protagonista. Era un sito composto interamente solo di sue fotografie. Quando Danny ha messo online il suo sito era il 1995, e poche ore dopo che questo sito è comparso sulla rete, il server su cui era ospitato crashò, quindi cadde rovinosamente per il troppo traffico. E per lungo tempo è stato considerato il sito più visitato della rete, nonostante di fatto i contenuti fossero estremamente soft, perché erano di fatto soltanto delle foto, non si vedevano atti sessuali, eppure probabilmente anche un po' l'illusione di avere un contatto diretto con lei in qualche modo, di poterle scrivere e che ci fosse lei dietro anche alla programmazione, quindi che lei vendesse l'idea di, si definiva così, una geek con delle grosse tette, ha aiutato molto a vendere questo marchio. Lei guadagnava $1 million. È importante anche ricordare che il primo formato video compresso è stato creato per il porno dalla tedesca Red Light District, che fu anche pioniera invece nei video ad alta definizione. Quindi di fatto il porno ha fatto la storia della rete. Ora, io credo che chiunque abbia un ricordo vividissimo sia della prima volta che è incappato in qualche modo in materiale pornografico, più o meno volontariamente, sia della prima volta che questo è successo su internet. Solo che non credo che tutti sarebbero stati disposti a parlarne con me, e quindi ho deciso che la vittima vittima sacrificale per questo episodio sarebbe stato un mio caro amico, una persona a cui sono molto affezionata e che quindi non potrà negarmi di confessarmi delle cose inconfessabili altrimenti. Matteo Bibianchi.
Eccoci, grazie di avermi coinvolto su questo tema, perché spero di, è sicuramente più divertente rispetto alle cose che mi coinvolgono di solito.
Ecco, Matteo Bibianchi è uno scrittore, un autore televisivo, podcaster, il suo podcast più recente è Copertina.
Una showgirl completa.
Esattamente, proprio un artista poliedrico, Matteo. Allora, questo è un argomento di cui veramente potremmo, credo, parlare per ore, ma forse di alcune cose parleremo privatamente. Ma intanto cominciamo un attimo a raccontare, a condividere un po' con chi ci ascolta i nostri ricordi, magari della prima volta che abbiamo incontrato il porno su internet.
Allora, io devo dire questa cosa, che il mio ricordo proprio su internet in generale è legato al fatto che io alla fine degli anni 80, proprio l'ultimo anni 80 e inizio degli anni 90, lavoravo in un'agenzia di pubblicità, e mentre lavoravo in questa agenzia a un certo punto hanno installato internet su due computer. Ricordo questa cosa, che fossero due
addirittura.
Uno era il computer della segretaria del capo e uno era un computer, diciamo, di uso comune in una stanza dove si conservavano, insomma, una stanza d'archivio, mettiamola in questi termini. Ed era talmente, come dire, all'avanguardia questa cosa che non lo usava nessuno, perché nessuno esattamente sapeva come funzionasse internet, cosa fare. Ricordo che la segretaria del capo era, come dire, obbligata a questo punto a utilizzarlo, visto che l'avevano installato, e io ero l'unico che per curiosità personale con lei provava a vedere che cosa succedeva. Ti dico che eravamo talmente inesperti che non riuscivamo a capire come collegarci ai siti, perché ostinatamente nella barra dell'URL noi mettevamo delle indirizzi email e non capivamo perché non ci apparisse nulla, però eravamo talmente
Internet è rotto, non funziona.
Esatto, eravamo talmente inesperti a questo punto. Però, e quindi voglio dire, io mi sono, quando poi ho capito, insomma, un paio di rudimenti, mi sono trovato in questa curiosa e un po' ambigua situazione di navigare su internet in un ambiente pubblico, cioè il mio ambiente di lavoro, e quindi andare a vedere delle cose in cui veramente un po' andavo a caso, un po'. Però non ero nell'intimità di casa mia, cioè era un po' rischioso quello che stavo facendo, diciamo. Quindi ho cominciato più, come dire, più cautamente, andando a cercare contenuti musicali o cose di questo tipo, e poi sono arrivato a scoprire delle cose che...
Ma perché il porno ti ha attaccato di sorpresa, non perché l'hai cercato tu,
certo.
Ovviamente.
No, però ricordo perfettamente che l'aspetto più sconvolgente era stato appunto trovare un sito, diciamo, personale in cui c'era questa coppia gay che aveva messo le sue fotografie porno. Mm-hmm. E io ero sconvolto dall'ipotesi proprio del fatto di che non era quindi un materiale pornografico, diciamo, prodotto da uno studio in qualche modo, ma era privato, no? Questo fatto di mettere in scena e condividere queste immagini con potenzialmente tutto il mondo mi era sembrato rivoluzionario, sconvolgente, in parte scandaloso, in parte perché oggi è difficile, come dire, mettersi, no, in quell'ordine delle idee in cui tutto questo era completamente nuovo, no? L'idea di... c'era quindi un aspetto che era quasi di voyeurismo, no? Per la prima volta, perché oggi è molto normale con il porno casalingo.
È praticamente scontato.
Esatto,
certo.
No? Allora invece era proprio una cosa che non si era mai vista, il fatto di vedere immagini fotografate in casa di qualcuno che sceglievano di condividerle, per cui era, ricordo proprio il turbamento assoluto che ho avuto quel pomeriggio quando ho visto, trovato per la prima volta questo sito, di cui ricordo ancora addirittura delle cose, poi il titolo eccetera eccetera,
ecco,
che adesso non dirò.
Perché hai paura che esista perché... ancora? Esiste ancora?
Non credo, non
credo. Se mi è andata a ricontrollare, perché io ogni tanto vado a ricontrollare, non esiste più purtroppo, il primo sito dove invece io ho trovato della pornografia, un po' per caso, un po' per, era un po' quel momento così, e naturalmente essendo io, la pornografia che cercavo io era sui cartoni animati, sui videogiochi, queste robe qua, perché comunque il disagio è la parola d'ordine sempre comunque nel mio caso, e quindi in realtà ci sono arrivata per caso, perché stavo cercando delle immagini di certi personaggi e poi clicca di qua, clicca di là, me le sono trovate lì e ho detto aspetta, controllo che non ci sia nessuno nella stanza e proseguo questa ricerca perché mi interessa. E mi ricordo ancora adesso la frustrazione perché c'era la linea lentissima e quindi magari ci mettevi 10 minuti e la figura si caricava e poi dovevi staccare internet prima che si fosse caricata tutta l'immagine. E quindi mi è capitato un sacco di volte di arrivare tipo alla clavicola di un personaggio, cioè quando stava arrivando il motivo stesso per cui avevo cercato quelle cose. Ed era veramente, era surreale, ma era surreale soprattutto perché ancora facevo tempo a vedere la sovrapposizione tra andare in edicola e comprare il giornalino, quindi sottoporti in qualche modo all'imbarazzo,
certo,
dell'edicolante, che oltretutto io essendo femmina non lo facevo, punto. Cioè nel senso, io per quanto ne so, la pornografia poteva essermi preclusa fino adesso che ho 30 anni e sarei stata una di quelle donne che dicono ah no, al porno soltanto per i maschi, perché in realtà eri molto imbarazzato a interfacciarti con qualcuno che doveva venderti il materiale.
Chiaro.
Mentre invece quello per me era... mi dava proprio un senso di ah, ma quindi si può fare proprio tutto su internet. Però chiaramente era anche adito a un sacco di rischi, perché comunque una delle cose purtroppo celebri del porno su internet è anche il fatto che c'erano un sacco di truffe che passavano per carta di credito, tant'è che tra le varie innovazioni che sono entrate in rete per questo motivo c'era quello del sistema che viene attualmente utilizzato per le carte di credito online, per i pagamenti online. E questa cosa però mi ha accompagnato per parecchio tempo, nel senso che avevo quest'ansia che mi succedesse qualcosa che mi avrebbe rubato tutti i soldi che non avevo.
Questa sensazione di rischio nei primi siti c'era fortissima. Infatti io ricordo che non pagavo nulla proprio perché avevo questo terrore che inserendo i dati mi avrebbero tolto la casa. E, un'altra cosa di quando eravamo appunto all'inizio di queste esplorazioni, c'era anche la differenza, no, tra come per esempio in America fosse già molto più diffuso e da noi no. Questo voleva dire anche che appunto mentre da noi trovavi ancora dei siti, riviste online diciamo molto approssimative, poi dopo ti capitavi in qualcosa invece molto più professionale, molto più impaginato e quindi avevi questa sensazione che insomma altrove questo fenomeno si stesse, come dire, evolvendo notevolmente. Io, sempre ricordando appunto i miei esordi in questo senso, nell'agenzia di pubblicità non ero consapevole di cosa volesse dire avere una casella di mail personale, se no le caselle erano proprio collegate ai sistemi di posta, eccetera, eccetera. Allora io per un po' ho utilizzato la casella di posta di una mia collega, che era una casella professionale di posta. Sì. E la usavo perché appunto mi facevo spedire, che ne so, testi di canzoni, robe del genere, molto. E una volta sola l'ho usata per rispondere a un annuncio pornografico. Quello che io non immaginavo è che si potessero allegare delle immagini alle mail. Io non ero ancora così inesperto che questa cosa non l'avevo considerata. E a un certo punto la mia collega mi ha chiamato dicendo: c'è una cosa sul mio computer che tu devi vedere. Lei è stata abbastanza ironica, ma le immagini erano molto esplicite e mi ha detto: non usare mai più la mia casella. Ho fatto un'enorme figura. Io davvero...
È così che hai cominciato a fare lo scrittore, ti hanno licenziato.
No, hanno sopportato questo ed altro, però davvero ero così ingenuo che non immaginavo che potesse spingersi così la cosa, per cui io avevo risposto a un annuncio, pensavo semplicemente una risposta, come dire, verbale.
Non ero comunque... così... A me figurati che è capitato l'esatto contrario, quando si sono diffusi sistemi come Napster, il peer-to-peer in generale, e quello è diventato un bacino enorme per scaricare pornografia. Nel mio caso però stavo cercando di scaricare un porno e ho scaricato Cantando sotto la pioggia.
E lì è Dio che ti puniva, chiaramente.
Ma soprattutto non credevo fosse possibile questo processo inverso. Di solito le persone, non so, scaricano Bambi per i figli e c'è una cosa grevissima, terribile per scioccare apposta i bambini.
Sicuramente, tra l'altro, per fare il discorso che facevi tu sul fatto che il porno è stato poi alla base di tutte le evoluzioni su internet, sicuramente il porno è stato anche alla base del problema, per esempio, dei diritti d'autore, nel senso che comunque i primi a lamentarsi dello scaricamento illegale sono stati proprio i produttori di porno, perché sono le prime cose che sono state riprodotte illegalmente, cioè prima che la gente duplicasse Titanic aveva cominciato
ovviamente
cioè, scaricando illegalmente qualsiasi film, e la vera crisi del porno è appunto coincisa con la diffusione di internet, per cui davvero in questo senso era il porno è un termometro, come dire, che anticipa in positivo e in negativo quelle che sono le evoluzioni della rete.
E infatti secondo me ha fortemente anticipato anche la questione della privacy su internet e la diffusione di materiale personale. Infatti tu, come moltissimi che c'erano in quegli anni, ti ricorderai lo scandalo del videoclip porno di Pamela Anderson e Tommy Lee.
Ma certo, che tutti cercavamo, tra l'altro.
Ovvio, però quel video, che poi noi lo chiamiamo video porno, erano loro che facevano sesso, quindi era questo il problema. Loro poi, con un allure da star, erano riusciti in qualche modo a uscirne ancora più ragazzacci di quello che già erano, quindi diciamo che sono caduti in piedi. Però era stata un'enorme questione, perché praticamente c'era questo sito che aveva questo videoclip pornografico su questi due personaggi, che nel 98 erano delle celebrità, soprattutto lei usciva dal successo di Baywatch, quindi proprio stiamo parlando di celebrità stellari, e metteva a disposizione il video da scaricare a fronte di un pagamento, quindi non soltanto c'era stata un'invasione della privacy, ma anche a scopo di lucro, perché
uno
di
sfruttamento,
fatto,
no?
Ma assolutamente uno sfruttamento.
Ricordo che addirittura era diventato così famoso che ne è uscito proprio il DVD dopo, perché,
sì,
perché un DVD ufficiale in qualche modo di questa cosa, quindi poi lo sdoganamento a quel punto era stato assoluto. Sì, però è stata una di quelle cose di cui veramente parlava chiunque, e proprio perché coincideva, appunto, come dicevi tu, anche con la fama in particolare di lei e del successo di Baywatch, quindi era un po' il nome del momento, però davvero era stato. E però, rifacendomi a quello anche che dicevo prima, era secondo me parte fondamentale del fascino di questo, è il fatto che appunto avevi l'impressione che adesso potevi accedere ai contenuti privati. Cioè, comunque oggi è del tutto normale, appunto, che ci siano i video amatoriali che la gente si fa in casa, anche perché ci sono le tecnologie per farlo, ovviamente, da qualsiasi cellulare ti puoi, certo, fare un video. Una volta, per farti un video, devi avere una cinepresa, una videocamera, cioè cose che la gente comune,
poi dovevi riversarlo nel computer,
esatto, cioè cose che la gente comune non era assolutamente in grado di maneggiare, e quindi il concetto che chiunque nella propria intimità potesse riprendersi e potesse fondamentalmente fare pornografia privata e condividerla, era all'epoca abbastanza sconvolgente, cioè ti dava l'impressione che si stava aprendo appunto una finestra di possibilità che fino a quel momento non avevi considerato e che probabilmente, come è stato, avrebbe rivoluzionato tutto. Io ricordo un aneddoto divertente, che un mio amico, che era un giornalista, stava a un certo punto parlo di diversi anni fa, e stava facendo un'intervista, un servizio sul, appunto, il mondo del porno in Italia, intervistando varie star del momento, e una di queste che era una di queste famose, se non mi ricordo fosse Selene o fosse non so, uno di questi, lui è andato a intervistarla, e lei si lamentava proprio del fatto che negli ultimi anni era andato completamente in crisi il mercato, perché una volta si vendevano non so quante copie di DVD, adesso, insomma, le vendite erano meno che dimezzate, e a causa dello scaricamento illegale, eccetera eccetera. E mentre gli raccontavo questa cosa, lei stava scaricando un film di Star Wars a far vedere a suo figlio la sera, e quindi il mio amico aveva trovato così, come dire, esilarante il fatto che comunque ovviamente tutti erano già entrati, no, nel meccanismo dello scaricamento illegale, e che gli stessi che si lamentavano erano poi quelli che ovviamente, come tutti, lo stavano facendo.
Io ricordo che c'è stato questo, lo definirei progetto di transizione, dei prima metà anni 2000, che esiste ancora, però ormai è stata sostituita da Instagram, cioè tipo da qualsiasi cosa, che erano le Suicide Girls.
Certo.
Che era praticamente questo sito in cui c'erano varie ragazze alternative, chiamiamole così, molti tatuaggi, molti piercing, capelli colorati, quindi un tipo di fascino, di estetica che non era facile trovare nel mainstream. E praticamente in questo sito queste ragazze avevano fotografie che si facevano da sole oppure che facevano con fotografi, passavano una selezione anche abbastanza dura, diciamo, nel senso che non prendevano proprio tutte. E loro praticamente tenevano un blog e su questo blog scrivevano come passavano la giornata, cosa facevano, qual era il loro sogno nel cassetto e tutto questo genere di cose. E in qualche modo era una sorta di prima standardizzazione di questa idea del personale, che poi chiaramente in realtà era corporate, perché certo, questo sito è cresciuto, macinava soldi perché funzionava con un sistema di abbonamento.
Cioè l'evoluzione a questo punto è completa, no? Dal fatto che ognuno oggi può diventare produttore e distributore di se stesso in tutti i campi, anche ovviamente anche quello musicale, anche quello, no, di contenuti culturali e così via. Chiaramente il porno è una fetta amplissima di questo aspetto, e i prodromi c'erano già fin dall'inizio, ma a questo punto diciamo che il cerchio si è chiuso e si è arrivati direttamente dal produttore al consumatore senza intermediari, ed è l'aspetto più probabilmente, per come intendevamo il porno quando ero ragazzino io, è l'aspetto più sconvolgente sicuramente. Secondo me questo accesso illimitato e immediato al porno ci ha fatto assuefare all'immagine pornografica. Cioè, è difficile scandalizzarsi di qualcosa,
esatto,
oggi, no?
Sì.
E io l'altro giorno proprio notavo questa cosa, essendo una figura appunto semipubblica, facendo appunto lo scrittore, facendo i podcast, eccetera, eccetera, sui miei social network. Ho dei follower o degli amici cosiddetti, tanti che non conosco personalmente, insomma, sono andando a vedere le immagini, anche le immagini di profilo, è sconvolgente come sembra spesso di guardare immagini che sono al confine del porno, cioè di gente che è a torso nudo, che ragazze che hanno la mano, cioè seno fuori, ma con la mano che le copre, truccatissime, cioè è quasi come se l'estetica del porno, come se fossero immagini per vendere se stesso in termini erotici, no? E sono semplici fotografie di fotoprofilo, quindi come se fosse normale oggi proporsi in questo modo, e quindi segno che questa pervasività, diciamo, del porno è arrivata quasi a influenzare l'estetica dei social network, l'estetica con cui mediamente la gente si presenta.
È cambiato il paradigma e oltretutto secondo me ha anche cambiato moltissimo la fruizione invece del porno tradizionale, chiamiamolo così, del film porno, perché per esempio io credo che nessuno guardi più un film porno, perché ormai vai, cerchi quello che vuoi, che tra l'altro può essere anche una cosa lunghissima, perché siamo andati talmente verso una classificazione a imbuto della pornografia, per cui ci sono 1600 tag. Già c'è questa problematica, cioè prima andava bene tutto fondamentalmente, tu magari avevi i tuoi macro gusti e ti facevi andare bene quello che andava bene. Adesso questo cercare ossessivamente la specifica della cosa che vuoi lo fa quasi diventare un lavoro da scrivania, una cosa che devi timbrare il cartellino, no? Cioè io voglio quella cosa lì, la devo trovare a tutti i costi. E inoltre, appunto, questi film vengono girati come film, ma la verità, cioè...
È che tutti vedono le pillole, fondamentalmente.
Ma certo che tutti vedono le pillole e ti guardi, addirittura ci sono dei siti più famosi al momento, come YouPorn e via dicendo, hanno il tag delle varie sequenze, in modo che tu vai all'interno di una clip che già dura un quarto d'ora a cercare esattamente quello che vuoi. E effettivamente questo, al di là del magari riderne o del dire signora mia come sono cambiati i tempi, sicuramente apre un discorso che è complesso sulla fruizione della pornografia, perché per esempio io da persona, insomma, mi ritengo aperta sull'argomento, sto facendo un podcast in cui ne parlo, quindi la mia opinione della pornografia non è negativa in toto. Però d'altra parte non posso negare che chiaramente c'è qualcosa di squilibrato e a lungo tempo dannoso, soprattutto per una generazione che cresce con la possibilità di fruire più pornografia di quanto non sia sano. È molto complessa questa
situazione. È molto complessa la situazione. Adesso anch'io cito frasi che ho sentito, e quindi in realtà non si dovrebbe mai fare, perché uno dovrebbe citare le fonti giuste, eccetera. Però è abbastanza diffuso, se tu senti appunto gli psicologi che parlano di queste cose, e questo crea proprio un problema, nel senso, per esempio, le nuove generazioni sono talmente già abituate al porno e anche a delle immagini estreme che il sesso normale, il sesso, lasciami dire, quasi innocente che abbiamo provato tutti all'inizio, gli è assolutamente indifferente, perché già hanno un immaginario che è estremamente più, come dire, elaborato. E quindi c'è anche qui lo scarto tra l'immaginario e il reale, diventa problematico, perché appunto questo bombardamento e questa facilità di accesso a ogni tipo di immagine erotica, ogni tipo anche di perversione, se vogliamo usare il termine perversione, per dire, ma anche ogni, diciamo, il termine kink
esatto, che è più neutrale, più non neutrale, dà un giudizio.
Allora, dal momento che hai accesso a tutto, cioè io penso che sia una cosa che abbiamo provato tutti, a provare a cercare appunto categorie di porno inventandotele, mettendo insieme degli elementi che, e poi qualcosa ti esce comunque, quindi voglio dire, tu hai
accesso... è la regola 34 dell'internet, there's porno with no exceptions.
Esatto, quindi dal momento che puoi trovare veramente di tutto, nel senso più letterale del termine, è chiaro che poi dopo il confronto con una realtà che è estremamente più, come dire, limitata, crea uno scompenso. Secondo me, mi sembra di capire che tutte le cose abbiano comunque dei cicli, no? E quindi in tutte le cose c'è una specie di espansione che arriva fino a un certo punto e poi c'è un momento, come dire, di risacca. Per cui anche questa specie di bolla che continua ad allargarsi, inglobando tutto e così via, a un certo punto avrà un momento probabilmente in cui ci si stancherà. È molto difficile capire in che direzione andremo e quanto appunto internet. C'è sempre questa tanto annunciata, no? Evoluzione nei confronti del 3D, nei confronti del sesso virtuale, del fatto che si arriverà al fatto di poter avere tutto anche attraverso appunto il sesso virtuale, quindi non avrai più bisogno in realtà di un partner fisico reale con cui farlo, che è una prospettiva da un lato molto eccitante, dall'altro agghiacciante, e allo stesso tempo però dimmi chi non vorrebbe provarlo se ne avesse l'opportunità, no? E quindi è davvero difficile da prevedere, però appunto mi viene da dire che se si andasse in questa direzione in cui tu puoi avere un'esperienza virtuale che poi diventa l'esperienza perfetta, perché a quel punto puoi programmare tutto quello che hai sempre desiderato dal punto di vista dell'aspetto fisico, delle azioni che puoi fare, delle posizioni, tutto quanto quello che vuoi. Una volta provato questo, probabilmente dopo un po' anche questo aspetto virtuale ti stancherà e ti verrà spontaneo tornare verso qualcosa di più fisico e meno elaborato, perché proprio le novità stancano fondamentalmente. Io cito una delle mie frasi preferite di Douglas Copeland, che è il mio scrittore assoluto preferito, il mio guru della vita, che dice, a un certo punto dice, sono così stanco di avere novità tutti i giorni, perché è vero, cioè rimpiango un tempo in cui non, lui dice anche questa frase, mi manca il mio pre-internet brain, cioè il cervello che avevo prima di internet, no? Perché siamo abituati a questa ondata di stimolazioni continue, che a un certo punto diviene a nausea, no? Cioè a volte vorresti avere il tempo di assorbirle, queste stimolazioni, invece non puoi, perché già il giorno dopo ce ne sono migliaia di nuove, quindi è veramente, credo che a un certo punto tutti ritireremo, come dire, no? Le mani dalla marmellata e diremo, aspetta un attimo, adesso mi riposo. Credo che quello succederà.
Grazie Matteo Bibianchi.
Grazie Leonora.
Come abbiamo detto un po' seriamente, un po' ridendo, la questione del porno in realtà, per quanto possa essere goliardica e divertente da raccontare, si apre a moltissime complessità e moltissimi dubbi sul futuro e soprattutto sull'educazione sessuale delle nuove generazioni, perché mentre noi possiamo vantare da un certo punto di vista l'aver visto e l'aver conosciuto una vita e quindi anche una sessualità analogica pre-internet, che forse, dato anche il fatto che ormai siamo adulti, ci aiuta a distinguere che cosa è la finzione del porno e che cosa è la realtà, lo stesso non si può dire altrettanto facilmente di persone estremamente giovani, adolescenti, ma talvolta anche più piccoli, assolutamente, considerando che la fruizione di internet ormai è letteralmente a portata di mano, può effettivamente creare delle difficoltà anche relazionali. D'altra parte però, per quanto mi riguarda, non riesco ad avere un atteggiamento giudicante e repressivo in toto. Io non credo che il porno debba sparire su internet. Spero però che, considerando proprio il fatto che non lo si può far sparire, sia necessario contrapporgli la possibilità e forse l'obbligo, anzi, di educarsi sessualmente e affettivamente in modo da contrastare in un certo senso e dare alla pornografia sì la sua carica erotica, la sua carica necessaria di sfogo e di sogno, se lo vogliamo chiamare così, ma che non diventi il modo in cui ci educhiamo al sesso, perché quella non è la sua responsabilità e non deve averla. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati qui anche per questo episodio di RetroWired, il podcast di Wired sul passato di internet. Nel prossimo episodio parleremo di un argomento che forse è popolare esattamente quanto la pornografia, cioè il peer-to-peer. Quindi ci riascoltiamo presto. Ciao!